Benvenuti a una nuova puntata di We Go Game, il podcast di Basketball NBA. Io sono il vostro Sergio Vivaldi e qui con me oggi c'è il nostro Andrea Brambilla. Come stai, Andrea?
Bene, dai Sergio, adesso è passata la neve qui su in Lombardia, adesso è ritornato il caldo, il tempo è quello che è, però per il resto tutto bene, dai.
Sì, anche noi qui a Roma siamo sopravvissuti, non siamo affogati, non sono esondati troppi tombini, quindi tutto molto tranquillo. E non c'è niente di tranquillo invece nella NBA. Adrian Wojnarowski ci ha appena deliziato con una sparata di tweet dei suoi. In estrema sintesi, fonti casuali rivelano che Anthony Davis sarebbe disposto a rifirmare e rimanere con, in caso di trade, con i Los Angeles Lakers, i New York Knicks, i Los Angeles Clippers e i Milwaukee Bucks. A me questa lista fa morire dal ridere.
Ma certamente fa riderissimo, dai. E penso una delle più grosse fuffate di mercato degli ultimi anni. Siamo a livelli veramente melodramma quando Carmelo Anthony è andato in X.
O il Dwight Mera anche, non dimentichiamoci Dwight Howard.
Mi vengono i brividi a pensarci, mamma mia.
Sì, infatti. Allora, proviamo un attimo a fare un riassunto di cosa significa questa lista, vediamo se riusciamo. Allora, che Davis voglia andare ai Lakers l'hanno capito anche i Sassi, anche perché il suo agente dice: i miei due migliori clienti li vorrei nella stessa squadra, così risparmio anche le spese di viaggio.
Ma aspetta, ho perso un passaggio: Davis vuole andare ai Lakers?
Sì, non so se l'avevi saputo.
Mi sa che non era uno di quelli con i Sassi che lo sapeva. No, scherzo, no, ovviamente.
Nella lista si fa notare che non sono inclusi i Boston Celtics, sempre per la questione Kyrie Irving. Non ci voglio tornare su perché altrimenti poi su Facebook arriva un altro dei nostri follower e finisce in polemica. Si fa notare che non sono stati inclusi i Boston Celtics, in compenso sono stati inclusi i Los Angeles Clippers. Ora, la ragione per cui i Boston Celtics non sono inclusi è sì Kyrie Irving, ma poi ci ha deliziato il padre di Davis dicendo che
ha trattato male Isaiah,
che Isaiah Thomas non è stato rispettato e ha trattato male, ed è stato trattato male dalla dirigenza, non è stata mostrata alcuna forma di lealtà. E infatti i Clippers Blake Griffin l'hanno trattato benissimo, mi pare di ricordare.
No, ma infatti veramente era l'uomo franchigia, ceduto Chris Paul, ceduto a momenti DeAndre Jordan. No, ricostruiamo da Griffin, Blake Griffin a Detroit.
Io quando mi ricordo ancora... vogliamo la maglia di Griffin ritirata e con tanto di video finto fatto per convincerlo a rifirmare in fase di free agency. E sei mesi dopo l'hanno seppellito a Detroit. Un'altra squadra che... Aspetta, un altro punto sui Clippers, perché se no non è completo il quadro. I Clippers fondamentalmente è da inizio stagione che stanno facendo stalking a Kawhi Leonard.
Non hanno neanche
presentato un'offerta per Anthony Davis ai New Orleans Pelicans dopo che è uscita la notizia che Davis voleva essere ceduto. Però Anthony Davis li ha inclusi nella sua lista. Ed è bellissimo, scusate, siamo al surreale. L'altra squadra che è stata inclusa e che mi pare molto interessante, e che in realtà sarebbe anche un ottimo fit, devo dire, sono i Milwaukee Bucks.
È un fit a sogno, non è un bel fit.
Non credo sia legale mettere in campo così tanti giocatori con braccia così lunghe, però stanno ancora cercando il cavillo nel contratto collettivo. Fino a quando non lo trovano è legale. Il problema è che i Bucks non hanno modi per arrivare a Anthony Davis. Si può trovare combinazioni di salario strane per arrivare a uno scambio, senza dubbio, non è quello il punto. Il punto è che, diciamo, una combinazione possibile di salario comincerebbe da George Hill, Thon Maker, DJ Wilson e Dante Di Vincenzo.
Senza contare che George Hill, col fatto che è stato ceduto, non può essere ceduto in un pacchetto con altri giocatori, essendo stato ceduto in questa stagione. Quindi
no, forse è già passato il limite per questo, per questa limitazione. Però vorrei anche ricordare una cosa, che oltre a questi quattro giocatori su cui chiaramente è possibile ricostruire il futuro di una franchigia, come possiamo immaginare, i Bucks non possono cedere una scelta al draft prima del 2022 se va bene, altrimenti è il 2023.
Ma no, è vero, hanno anche la scelta del 2013, mi pare.
Sì, anche quella. La scelta del 2013 è sicuramente la loro. Aggiungo anche. Passiamo invece all'ultima ipotesi, cioè i New York Knicks, cioè la squadra che ha provato a trattare con i Pelicans sulla base di un'offerta per Kristaps Porzingis e la prima scelta 2019 più Filler. E infatti la dirigenza dei Pelicans ha risposto no grazie e Porzingis adesso è un giocatore dei Dallas Mavericks. Magari ci arriviamo dopo. Inserire queste quattro squadre fondamentalmente significa mandate i miei Lakers, perché di queste quattro sono quelle che possono offrire il pacchetto migliore.
E sembra già che ci fosse una prima offerta, leggevo oggi, che comprenderebbe tra l'altro un menage a trois con i Phoenix Suns, per cui, perché attenzione, dobbiamo contare, Lonzo Ball non vuole andare a New Orleans, tra le altre cose. Quindi i Suns entrerebbero nell'affare con Lonzo che va a Phoenix, Josh Jackson che va a New Orleans assieme a non mi ricordo che sia, e nel contempo Anthony Davis che diventa un Laker a tutti gli effetti. Quindi ad avere Kyle Kuzma andrebbe a New Orleans, dimenticavo, pardon. Quindi questa era l'ipotesi di base che ha presentato Magic oggi verso le... cioè oggi ha presentato le quattro italiane, quindi cioè, quattro pomeridiane italiane del lunedì. È un pacchetto interessante, devo darne atto.
Vorrei capire perché andare ai Phoenix Suns è meglio che andare ai New Orleans Pelicans, ma sono misteri su cui non vorrei interrogarmi troppo a lungo.
Hai voglia di interrogarti sui misteri di Lonzo e di Lavarra?
Appunto, forse non è il caso. Forse se mi mandano un po' di scarpe, però non sono neanche belle quelle scarpe. Vabbè.
No, fa schifo. No, l'idea è che Lonzo vorrebbe essere titolare in una squadra che non ha un vero playmaker. E visto che New Orleans ha detto no, io andrei a fare il backcourt di Jrue Holiday, non mi va.
Ok, due cose. Uno, Jrue Holiday gioca regolarmente con un secondo playmaker al fianco da, esatto, credo 3 o 4 stagioni. Punto numero 2, siamo sicuri che i Suns non siano meglio con D'Anthony Melton?
Ne parliamo.
Non vuole essere un attacco a Lonzo Ball, eh? Dico semplicemente che forse D'Anthony Melton potrebbe essere la soluzione senza andarsi a impelagare in una ricerca di un sostituto potenzialmente migliore che poi tolga minuti ad Anthony Melton.
Questo è un ottimo ragionamento, però ripeto, sono veramente i misteri dei Ball questi, che boh.
Non lo so, poi per carità io sono di parte, io volevo di Anthony Melton molto più in alto nel draft rispetto a dove è stato preso, a metà secondo giro. Io lo avevo dato come scelto, penso, nella seconda metà del primo giro. Quindi sono anche molto di parte. Sono anche convinto che Lonzo Ball possa essere un ottimo giocatore, anche se forse non sarà mai un All-Star. Ma neanche di Anthony Melton sarà mai un All-Star. Comunque, visto che abbiamo sorvolato sulla questione un poco fa, Porzingis ai Mavs. Mark Cuban ha detto oggi durante una conferenza stampa di presentazione proprio di Kristaps, hanno chiesto al lettone se pensava di rimanere a lungo, viste quelle voci di una possibile firma della qualifying offer per diventare free agent nell'estate 2020. E anziché permettere al giocatore di rispondere, Cuban ha interrotto e ha detto: posso rispondere io, lui rimarrà qua perché vogliamo una coppia Doncic-Porzingis per i prossimi 20 anni.
E sto sognando solo a vedermela, sto sognando. Ha un patto però, che Porzingis torni quello di prima della rottura del crociato.
Che è il grande dubbio, perché comunque è un giocatore con un fisico e con una serie di abilità e di talenti talmente particolare che potrebbe veramente essere rallentato dall'infortunio, dalla rottura del crociato. E sulla carta sono da sogno, Doncic e Porzingis insieme. Coach Carlisle ha detto è un po' come se tornassero in campo Steve Nash e Dirk Nowitzki, però più alti. E questo è tutto dire, nel senso, questa è la prospettiva che si pone davanti per questi due, per questa coppia. E il problema adesso, suppongo, nei prossimi anni, non so se vogliamo speculare per qualche minuto, ma insomma ci possiamo provare, è come costruire una squadra intorno a questi due.
Allora, bellissima domanda, perché non è facile. Cioè, chi è che hai attualmente? Hai sicuramente Kristaps Doncic, ok. Dallas non so come sia messa nei prossimi draft. E poi
Dallas è messa male, scusa se ti interrompo. Dallas è messa male nei prossimi draft. Quest'anno la scelta dovrebbe andare agli Atlanta Hawks per per lo scambio che è stato fatto l'anno scorso per prendere Doncic. Però poi devono due prime scelte ai New York Knicks nel contesto dello scambio che hanno fatto. Una nel 2021 e una nel 2023. Va detto che con questo scambio sono riusciti a prendere due giocatori che secondo me sono ottimi nel contesto del tipo di squadra che vuoi costruire, cioè Courtney Lee e Tim Hardaway Jr., che messi ai Knicks sono una tragedia. Messi a tirare sugli scarichi di Doncic sul pick and roll con Porzingis o il pick and pop che volete, comincia a essere un'altra storia. Sono due giocatori che comunque da tre hanno ottime percentuali. Courtney Lee è tipo al 40, qualcosa per cento, e Tim Hardaway Jr. è intorno al 37-38%. Quindi nel momento in cui entrambi metteranno il loro impegno in difesa, e su Courtney Lee non ci sono dubbi, su Hardaway Jr. un po' di più, Carlisle darà carta bianca in attacco e dirà: prendetevi tutti i tiri che volete purché siano da tre punti. Se questa cosa dovesse effettivamente funzionare, oltre ad avere Porzingis, hanno ottenuto anche due giocatori che possono essere funzionali alla rotazione.
Sì, quello assolutamente. Poi hanno comunque, possa piacere o non piacere, c'è Harrison Barnes, che comunque è ovvio il suo lo fa, non è, come dire, diciamo che non vale tutto il contratto che ha firmato, non per essere cattivo, però cioè è né carne né pesce Harrison Barnes fondamentalmente. Poi hanno Dwight Powell, che è un buonissimo prospetto. Stanno costruendo tanto su queste piccole cose. È ovvio che Dallas non farà grandi mosse in estate, perché non è mai stata la meta ambita dei free agent, però almeno comincia a costruire su queste piccole cose. Io su Dwight Powell un nichelino ce lo metterei.
Sì, sono d'accordo. E anche su altri giocatori minori tipo Dorian Finney-Smith, che
assolutamente
stanno molto bene. Sul fronte New York Knicks invece, Allora, io in chat da noi, mentre si commentava la trade a caldo, avevo definito questo scambio per i Knicks una sorta di salary dump per liberare il cap e arrivare a ad abbastanza...
Durante?
Sì, ad avere due slot per due salari al massimo, quindi al 30-35% di cap, che vuol dire appunto Durant più un altro giocatore. I legami di Durant e del suo agente Rich Kleiman, sono sicuro sul cognome e sul nome no, con New York sono molto noti. E una volta Kleiman addirittura disse in un futuro prossimo sarò io a gestire i New York Knicks, cioè non a comprarseli ma a essere di fatto general manager dei Knicks. E Durant ovviamente è sempre stato così attirato da un potenziale ritorno a casa, chiamiamolo così.
Sì.
O comunque nelle zone vicine a casa, perché non è proprio casa sua a New York. Però mi domando, o meglio, se lo domandano in tanti, ma pongo la domanda a te, perché fare questa trade? Cioè, è possibile che questa trade viene fatta dai Knicks e dalla dirigenza dei Knicks perché sanno qualcosa che noi non sappiamo su Durant, su Kyrie Irving, su qualcuno?
Sembra di sì. Allora, la situazione è la seguente. Partiamo dall'inizio. Porzingis aveva detto, almeno stando alle voci, io non voglio rimanere a New York. Quindi questa è già la prima cosa. E da lì l'hanno ceduto e hanno detto no, l'abbiamo ceduto in modo così che nessun altro facesse delle offerte. Va bene, supponiamo che sia vero. Però è anche vero che subito dopo questo affare general manager NBA che hanno voluto rimanere anonimi se ne sono usciti con la frase guardate che Durant firma sicuramente ai Knicks. Poi, ovvio, dove la realtà sfoci nella leggenda non si sa. Però se già cominciano a dire guardate che ci va, già un primo punto c'è. Poi aggiungiamo il fatto, allora su Irving io preferirei non esprimermi da Celtic perché non so se intenderlo come un clamoroso dietro front alla vista, come lo ha detto lui, cioè l'impressione a caldo dell'estate che è stata spenta dall'effettivo rendimento dei Celtics attuali, oppure se è una strategia per portarsi a casa qualche gruzzolino in più, questo non lo so. A me fa comunque strano che ritorni indietro su certi argomenti. In effetti Danny Ainge sembra che non voglia rimanere con le mani in mano, stia pensando di muoversi prima di febbraio, prima del 7.
Non sono molto convinto di questa teoria che... Enge non mi stupirebbe più di tanto, onestamente, perché li abbiamo visto fare delle cose veramente improbabili e inaspettate.
Tipo la terra piatta?
Mi stupirebbe una cessione di Irving prima di giovedì, onestamente. Dico anche un'altra cosa, e uno dei motivi per cui... mi sembra un po' fumosa questa teoria. Sì, Irving dice giustamente che la stagione non è andata come si aspettava e ha perfettamente ragione, perché evidentemente sia Tatum che Brown che Rozier hanno un po' deluso le aspettative molto alte che c'erano davanti, che erano state poste davanti a loro. E si è visto in partenza, i Celtics sono partiti con 10 vittorie e 10 sconfitte nelle prime 20 partite, però poi da quando è entrato Smart in quintetto e Morris, si aggiungerei, sono anche 24 vinte e 9 perse.
Sì.
È vero che Gordon Hayward sta facendo tantissima fatica, ma si sapeva che avrebbe fatto questa fatica.
Non siamo ipocriti, certo.
Lo sapeva anche Kyrie, anzi Kyrie lo sapeva meglio di noi. Io lo avevo immaginato. Kyrie lo vedeva tutti i giorni in allenamento, io no, quindi doveva saperlo meglio anche lui. Poi sulla questione del contratto, io non credo che i Celtics pensino minimamente di volergli offrire meno di 5 anni al massimo, perché non avrebbe senso.
No, non avrebbe senso, no. Però sono teorie molto fumose, secondo me. Forse per febbraio no, però è vero che sarà facile che magari a fine playoff si guardino negli occhi e si dicano bene che cosa vuoi fare. Penso che sulle teorie di trade o non trade, ok, però Danny Ainge penso sia abbastanza diretto da capire che cosa vuoi fare, soprattutto in un periodo in cui il superstar basta che schioccano le dita ed è meglio fissare subito un incontro per evitare di rimanere con un pugno di mosche. L'abbiamo visto con Kawhi, l'abbiamo visto con Jimmy Butler, rimane ovviamente anche la situazione di Anthony Davis, perciò sarà un po' da vedere. Però intanto divago un secondo, cerco di tornare un attimo sul punto Durant. Una cosa interessante è che subito dopo che è avvenuta la trade, subito dopo una partita, i giornalisti hanno domandato a Kevin Durant che cosa ne pensava. Silenzio stampa, e gli Warriors non hanno rilasciato nessuna dichiarazione a riguardo. Sarà un segno?
Non lo so, io ci sono diversi beat writers degli Warriors, soprattutto quelli che collaborano con The Athletic, che avvertono di questa possibilità, di una possibilità che è molto reale, cioè che Durant lasci e vada ai Knicks, o comunque a un'altra squadra che non siano magari necessariamente i Knicks. Io ho anche una mezza idea, però è una mia idea personale. Se vincono il titolo quest'anno, come è altamente probabile,
quasi sicuro,
sì, secondo me Durant rimane. Ma non per un contratto lungo da 3, 4, 5 anni, quelli che sono. Rimane un altro anno, perché così diventerebbero la prima squadra a vincere il titolo 4 volte di fila.
Anche quello è vero.
Questa è una mia ipotesi e non è fondata su nessun fatto, perché non ci sono report in merito. Però questa squadra può vincere 4 titoli consecutivi se sì. Durant rimane.
E sì, può.
Nessuno lo ha mai fatto, e per i giocatori e per il loro posto nella storia, nella leggenda dello sport, questo avrebbe un significato molto importante.
Mm-hmm.
Poi è vediamo cosa succede. Vai.
Dicevo, un giustissimo ragionamento ed è anche molto interessante. Però adesso, parlando a monte di ciò, senza dimenticare una cosa, parlavamo dei Knicks, è anche molto facile che liberino spazio salariale da qui a 7 febbraio. Perché? Perché Wesley Matthews sembra stia attirando un sacco di interesse, e che sia via buyout o che sia via trade per una scelta minore al draft, sembra che Wesley Matthews non resterà in Knicks ancora a lungo. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che Wesley Matthews libera la bellezza di 18 milioni e mezzo di dollari dal monte stipendi dei Knicks. Senza contare che anche Nescanter dovrebbe andarsene, e sono altri 18 e fan 36.
Beh, quindi, sì, andrebbero comunque, perché sono entrambi free agent in estate.
Sì, quello assolutamente. Però era per collegarsi un po' con i vari argomenti, sì, certo, carini di giovedì. Sicuramente Canter fa un po' più notizia perché sta avendo peste corna con David Fitzdale. Wes Matthews perché effettivamente è un signor veterano sul quale anche io ci punterei la mano sul fuoco per una squadra che vuol vincere qualcosa. Non dico il titolo perché lo sappiamo tutti che è impossibile, però qualcosina io Wes Matthews ce lo punterei.
Beh, può sempre andare ai Golden State Warriors e vedrai che il titolo lo può vincere.
Sì, infatti, tanto dici, i Warriors hanno già perso Rodney Hood perché doveva essere nel mirino dei Warriors, solamente che poi Hood è stato ceduto nella notte di domenica a Portland, quindi un'altra bocca da fuoco, dici, per Golden State, perché no?
Visto che non tira nessuno da tre, e non è neanche, non è neanche ironico, tirano soltanto Klay Thompson e Stephen Curry. Tutti gli altri tirano malino da tre, quindi basterebbe un Wesley Matthews, ci starebbe anche bene.
Sì, sì, infatti, poi soprattutto, no, DeMarcus Cousins, ma vuoi paragonare delle manacce da tre punti? Ma scherziamo. Sarà una trade deadline molto, molto interessante, secondo me, Sergio, almeno spero che sia interessante, perché non nascondiamocelo, nella notte del Super Bowl LeBron James se ne è uscito anche con la frase estremamente antisgamo: dove sono Vosj, Shams e gli altri quando c'è bisogno di loro? Inutile dire che questo Super Bowl non è piaciuto, però che LeBron se ne esca con questa frase forse vuol dire che l'affare Anthony Davis è più vicino di quanto in realtà non si creda.
È probabile. Siamo più o meno in chiusura, mancano ancora pochi minuti, però spenderei ancora due parole su un giocatore che secondo me è in odore di trade, molto meno del suo compagno di merende, cioè Mike Conley dei Grizzlies. C'è tanto interesse nei suoi confronti, so che alcune voci lo davano all'inizio, subito dopo l'infortunio di Victor Oladipo, come agli Indiana Pacers. È stata una delle prime reazioni all'infortunio di Oladipo ragionare su Conley ai Pacers. L'altra ipotesi che circolava di recente era agli Utah Jazz in cambio di Rubio e Fuffa per pareggiare, cioè non Rubio e Fuffa, ma Rubio più giovani per che potessero aiutare a pareggiare il salario.
Mi pareva anche ci fosse un pacchetto Rubio Favors, se non dico una sciocchezza. Comunque sì, c'era questa idea. Freschissima invece, sempre per Cole, è l'ipotesi Detroit Pistons, proprio freschissima di poche ore, per cui sembrerebbe che, poi si va a vedere, che lui, Blake Griffin e Drummond occuperebbero l'83% del cap circa, però si parlerebbe anche di una cessione a Memphis del contratto di Reggie Jackson.
Intendi quella cosa che è stata definita come rifiuto radioattivo da spedire sul sole per evitare che contamini l'universo?
La miseria, che cattiveria. Però se mi dici che questo rifiuto è nato a Pordenone, in provincia di, cioè in Friuli Venezia Giulia, direi di sì, che è proprio lui.
Ah, ok. Cattiveria a parte, non credo che a livello di cap questa cosa sia sostenibile per i Pistons, no. però mi piacerebbe parecchio.
Sì, ha un suo fascino indecente, però è vero che il cap non perdonerebbe, cioè l'80% del cap occupato da questi tre, poi cosa prendi? Cioè, firmi Zaza al minimo salariale per 5 anni. Grande Zaza.
Grande Zaza. No, in realtà invece l'ipotesi più affascinante, secondo me, più che altro perché è anche fattibile, è quella ai Jazz. Perché sì, vedere una coppia di Conley e Donovan Mitchell con Gobert sotto
è una meraviglia, cioè solo a pensarci
comincerebbe a portare i Jazz piuttosto in alto, anche perché i Jazz cosa ci devono fare con lo spazio salariale in estate? Credo che Durant o Kyrie o Kawhi deciderà di andare a Salt Lake City.
No, anche perché Kawhi sembra che abbia comprato casa a San Diego poche settimane fa, quindi possiamo anche escludere che vada a Salt Lake City.
Giusto, e quindi voglio dire, ci sono modi molto peggiori di utilizzare il cap a disposizione in estate per gli Utah Jazz che non arrivare a Mike Conley. La domanda ovviamente è cosa dare in cambio oltre a Rubio, perché Rubio anche solo per ragioni di contratto deve essere ceduto, deve essere parte del pacchetto. Se Memphis vuole dei giovani comincia a essere problematico.
È abbastanza problematico, sì. Anche lì rimane sempre il tema per gli Utah Jazz, che vorrebbero scaricare Favors, però sappiamo tutti che Favors non è un ragazzino.
Ma il problema è che Favors è anche molto facile da scaricare, perché l'anno prossimo il suo contratto non è garantito. Il punto è che i Grizzlies non sono interessati a creare spazio salariale, e quindi come si fa a pareggiare questo salario? Va bene Rubio, ma poi Dante Exum più una prima, due prime scelte, comincia a essere un tantino per un giocatore che comunque ha 31 anni, viene da un sacco di infortuni e che deve ancora pagare 65 milioni di dollari.
Sicuramente è un bel dilemma, è veramente un bel dilemma. È un bellissimo dilemma e non saprei veramente come potrebbero risolverlo, davvero, anche perché non si capisce che direzione voglia prendere Memphis. Sicuramente, ok, riparti da Jackson Jr., ok, sarebbe un'ipocrisia non fare il contrario, ma Dillon Brooks è fuori per infortunio, hanno detto che ha messo sul mercato tutti, cioè ha messo sul mercato Temple, Jamal Green, ha messo sul mercato, vabbè, i vari Gasol, Conley, lo sappiamo. Non è una bella situazione.
No, però insomma vedremo cosa succede da qui a giovedì, per quando il pubblico ascolterà questo podcast mancheranno poco più di 48 ore alla fine allo scadere del mercato, e quindi vedremo se ci saranno fuochi d'artificio.
Anche perché c'è una miccia per questi fuochi d'artificio, e la lancia Brett Turner con ulteriori aggiornamenti sul nostro amico rullo di tamburi Anthony Davis, tanto per dire novità. L'offerta sembra che sia molto buona per chi ascolterà il podcast al momento, e comprende due punti: Davis che va a Los Angeles, Solomon Hill, Lonzo Ball. Cioè sarebbe Anthony Davis e Solomon Hill che vanno a Los Angeles, Lonzo Ball, Kyle Kuzma, Ingram, Rondo, Lance Stephenson, Beasley, due prime scelte e magari 5 litri di sangue anche di Magic Johnson.
Già, mentre leggevi questa cosa, il buon Adrian Wojnarowski rilanciava domandandosi se, viste le richieste dei Pelicans, cioè giovani, scelte e spazio salariale, quindi la cessione di Solomon Hill, i Pelicans vorrebbero ottenere nello scambio, come contropartita per Anthony Davis, un giocatore che abbia un potenziale da All-NBA. Io non so se Ingram, Kuzma o Ball possono essere giocatori da All-NBA, ma ho i miei dubbi. Possono essere ottimi giocatori, ma ho i miei dubbi. E parole di Vogi, l'unico giocatore che rientra in questa definizione al momento è Jason Tatum. Possono i Pelicans arrivare a Tatum? Su questa domanda, su questo dubbio amletico, ovvero Tatum o non Tatum, questo è il dilemma. È il momento di chiudere la puntata, quindi grazie a tutti i nostri ascoltatori, grazie Andrea per essere stato con noi.
Grazie Sergio, un piacere come sempre.
E ricordiamo a tutti di seguirci su Facebook, dove troverete ogni mattina il recap della notte con le parole dei giocatori e degli allenatori, e torneremo la prossima settimana con una nuova puntata di We Got Game.